Sant'Anselmo d'Aosta, dottore magnifico, 1033-1109. Era nato nel 1033 da nobile famiglia ad Aosta, ai piedi di montagne altissime e sempre innevate. Perciò il piccolo Anselmo, abituato a contemplare la maestosa bellezza dei suoi monti, era ciò che poteva contemplare di più grande, si era facilmente convinto che lassù, sulla più alta cima, abitasse Dio. Quando udì dalla madre che su in cielo c'era un unico Dio che reggeva e abbracciava tutte le cose, immaginò che il luogo dove si trovasse la sua corte fosse la cima delle vette. Così, una notte, il piccolo sognò di compiere quella straordinaria ascesa verso la corte del grande re. Il cammino era stato lunghissimo, ma raggiunta la sala del trono, Dio stesso l'aveva accolto e invitato a riposarsi ai suoi piedi, offrendogli come ristoro un pane bianchissimo. Quel sogno era stato profetico. La vita di Anselmo, infatti, sarebbe stata tutta una lunga ascesa alla ricerca di quel sublime riposo, un lungo cammino, sia dal punto di vista esistenziale che da quello intellettuale. Da prima, 27 anni spesi a cercare un monastero e una guida a cui affidare la propria vita. Poi, un lungo e fecondo periodo di pace, di stabilità e di maturazione interiore nel monastero normanno di Bec. Poi, gli ultimi 15 anni trascorsi come arcivescovo di Canterbury a percorrere l'Europa persuaso di dover spendere la vita per difendere i diritti di Dio e della sua Chiesa. E, via via che si inoltrava nel cammino della vita, percorreva anche un arduo e vertiginoso itinerario intellettuale, teso alle insuperabili altezze di Dio, uno splendido viaggio, tutto sorretto da un pensiero capace di pregare e da una preghiera capace di pensare. Anselmo aveva desiderato la vita monastica fin da fanciullo, stimolato dall'attenta e dolce educazione materna, ma anche dal rifiuto verso la figura paterna troppo rozza, dedita solo agli affari e ai piaceri. Ma gli abati a cui si rivolse a 15 anni non volevano inimicarsi quel genitore imprevedibile e il ragazzo ne fece una malattia. Subito dopo gli morì la mamma e il suo cuore divenne come un vascello che avesse perduto la sua ancora. Furono anni di gioventù dissipata e tormentata. I rapporti con il padre si indurirono ulteriormente e Anselmo si vide costretto ad abbandonare la casa paterna. Aveva già 23 anni. Per altri 3 anni, con un amico, percorse la Francia meridionale e centrale, forse in cerca dei parenti materni. Nel Ducato di Borgogna conobbe l'affascinante esperienza di Cluny. Poi visitò varie altre abbazie, tra cui Chartres, informandosi sulle loro prestigiose scuole. Raggiunse Parigi, ma dovunque sentiva decantare le lodi del più celebre maestro del tempo, Lanfranco da Pavia, che reggeva la scuola del monastero normanno di Bec. Vi giunse come studente nel 1059 e l'anno successivo, a 27 anni, decise di farsi monaco. Per 3 anni fu stretto collaboratore di Lanfranco e imparò da lui a pregare e a pensare. Poi costui Fu eletto abate a Caen ed Anselmo, appena trentenne, fu chiamato a succedergli nell'ufficio di docente e di priore. Dio solo era il suo amore, la sua contemplazione, la sua gioia, la sua sazietà, narra il suo primo biografo, che lo descrive tutto immerso per lunghe ore del giorno e della notte nello studio e nella correzione di antichi manoscritti, ma anche nella composizione di nuove opere teologiche e spirituali, oltre che nell'insegnamento agli studenti che frequentavano la scuola claustrale. Allora, nei monasteri, si educavano anche ragazzi spesso indocili e rozzi. Alcuni abati dicevano che molti di essi arrivavano alla scuola perversi e incorreggibili e ne uscivano stupidi e bestiali, nonostante l'impiego di metodi fortemente repressivi. Anselmo si distinse subito per il rifiuto dei metodi educativi rigidi e violenti, allora in voga. Diceva che non si poteva far crescere degli alberi costringendoli da ogni lato e impedendo ai rami di espandersi. Se una pianta sviluppava rami storti, intricati e rivoltati, voleva dire che le era mancato lo spazio vitale. Insisteva a dire che con le punizioni fisiche non si educavano dei ragazzi a diventare uomini, ma a diventare bestie. Lui preferiva usare mitezza e intelligenza. E i suoi discepoli erano affascinati da quel maestro che sapeva mostrare orizzonti di inaudita bellezza e profondità. Benché fosse notoriamente un intellettuale, scelse come programma di vita il principio che alla scienza bisogna sempre preferire la carità. Era deciso a mettere in pratica il famoso insegnamento di Sant'Agostino: ama e fa quello che vuoi. Ma non dimenticava il senso originario del testo. Esso non significa che l'amore permetta tutto, ma che l'amore regge tutto. Come si vede se la citazione agostiniana viene usata per intero, se tu taci. Taci per amore se tu parli. Parli per amore se tu correggi. Correggi per amore se tu perdoni. Perdoni per amore, metti in fondo al cuore la radice dell'amore. Da questa radice non può maturare che il bene. Il ricco epistolario che Anselmo ci ha lasciato, circa 450 lettere, è una prova del culto che egli aveva per l'amicizia e del fascino che sapeva esercitare su amici e discepoli. Intanto, quei 15 anni di priorato li aveva potuti passare dedicandosi completamente alla preghiera, allo studio e all'insegnamento. Aveva scritto delle opere che ormai facevano molto discutere. Alcuni dicevano che Dio aveva donato alla Chiesa un altro Agostino. Altri dicevano che il pensiero di Anselmo era pericoloso a causa di un eccessivo razionalismo. L'ambiente intellettuale del tempo era aspramente conteso tra i cosiddetti dialettici che tentavano di dettar legge alla teologia, spesso giocando con i concetti, e i teologi che tentavano di reagire alle pretese di una certa dialettica. Anselmo seppe fondare e mantenere la necessaria concordia tra fede e ragione. Diceva: Signore, io desidero capire un poco la tua verità, che il mio cuore già crede e ama. Io non cerco di comprenderti per credere, ma credo per poterti comprendere. Ed anche quest'altra cosa io credo, che se non crederò, non capirò. La sua prima opera, tuttavia, sembrò a molti discutibile, fin dal titolo, Monologium, o discorso con se stesso. Era il primo tentativo di quelle composizioni medievali che sarebbero passate alla storia col nome di Summa, e per questo Anselmo è ritenuto l'iniziatore e il padre della scolastica. Le questioni su Dio, esistenza, attributi, creazione, trinità, e quelle sull'uomo, mente, anima, fede, speranza, carità, erano affrontate successivamente come se l'anima si fermasse a ragionare con se stessa. Anselmo sembrava prescindere volutamente dalle scritture e dai padri della Chiesa per pensare la fede con l'aiuto esclusivo della ragione. Diceva che voleva mostrare come si possa meditare sulle ragioni della fede. Diceva che se l'uomo è fatto a immagine di Dio e se Dio è sapienza, ne segue che l'uomo può con la sua ragione partecipare alla sapienza di Dio, può ricordarsi di sé e di Dio. Furono molti a storcere la bocca su un simile tentativo, perfino Lanfranco da Pavia si mostrò perplesso. Non molti capirono allora che Anselmo non aveva voluto negare né l'autorità della scrittura né quella della tradizione cristiana, ma aveva voluto mostrare come è fatta e come opera la ragione già fecondata e confortata dalla fede. La ragione non sente il bisogno di appellarsi continuamente alla fede e sembra quasi poter prescindere da essa, ma ciò accade perché la fede ha già fecondato la ragione, al punto tale che questa genera pensieri che sembrano preghiere, preghiere intrise di pensiero. Anselmo sapeva di non essere un razionalista, convinto com'era in maniera assoluta che la fede non dipende dalla ragione, e tuttavia voleva esplorare fino in fondo come è fatta una ragione che resta a se stessa pur dipendendo dalla fede. Se la ragione si trova a scontrarsi con la fede, vuol dire che la ragione è stata usata male proprio in quanto ragione, e nell'ipotesi provata che la ragione sia stata usata bene, un eventuale scontro con la fede significherebbe che tale fede è stata mal compresa. Così, con la sua riflessione, Anselmo affermò il diritto della teologia a chiamarsi scienza in forza del metodo usato. Forse, turbato dalle critiche che gli piovvero addosso e dalle perplessità di Lanfranco, suo antico e venerato maestro, anche Anselmo concluse che il suo monologio era troppo verboso e imperfetto e si dedicò a un'altra opera che al termine chiamò significativamente proslogion, non più dialogo con se stesso, ma discorso rivolto a Dio. Il trattato è tutta un'ardente preghiera, un'impetuosa invocazione, un'elevazione mistica, durante le quali la ragione intuisce il suo argomento fondamentale per affermare Dio, per provarne l'esistenza e l'assolutezza, per riceverlo in dono e per donarsi a Lui, per spiegare la vita e l'intero ordine della realtà. E sembra che Anselmo abbia attribuito la scoperta di quest'unico argomento a una particolare illuminazione divina avuta durante la preghiera notturna. Noi crediamo che tu sei qualcosa della quale nulla si può pensare di più grande. Il punto di partenza è un'idea che ogni uomo, perfino l'ateo che vuol negare Dio, si trova incisa nella mente. Pare che la formula dell'id quo maius cogitari in equit risalga addirittura a Seneca. Ma la fede ce l'ha inculcata in maniera che essa sia inestirpabile. Possedere nella nostra mente l'idea di un essere maggiore di ogni altro, poterlo anche solo pensare, significa che esso deve anche esistere nella realtà, per il fatto che anche questa esistenza reale può essere pensata. Altrimenti il nostro pensiero cadrebbe in contraddizione, penserebbe cioè come essere maggiore di ogni altro essere, un essere che in realtà non è il maggiore che può essere pensato. Un certo monaco, Gaunilone, gli obiettò subito che non necessariamente ciò che può essere pensato un'isola ad esempio, esiste anche nella realtà. Più tardi anche Kant obietterà che c'è una bella differenza tra 100 talleri pensati e 100 talleri esistenti nella realtà. Anselmo però riteneva che la distinzione tra l'essere pensato e l'essere esistente in realtà vale solo per gli esseri in sé già limitati, ma non vale più se la nostra mente può anche solo pensare l'essere più grande possibile. L'esistere anche nella realtà, infatti, fa parte della sua suprema grandezza che viene pensata. In tal modo, l'argomento migliore per provare l'esistenza di Dio non era più il frutto di un faticoso sillogismo, ma l'esito supremo di una mente infinitamente riscaldata dalla preghiera. Tu, Signore Dio mio, esisti così veramente che non puoi neppure essere pensato come non esistente, scrive Anselmo, coniando la formula che è destinata ad inquietare sempre ogni ateo, non appena costui tenta di usare la ragione contro l'esistenza di Dio. Che io ti cerchi desiderandoti, che io ti desideri cercandoti, che io ti trovi amandoti, che io ti ami trovandoti. Tale preghiera, in cui l'orante abbraccia da ogni lato quel Dio al quale si rivolge, è lo spazio dentro cui Anselmo usa tutta la sua ragione, senza sminuirla in nulla, ma anche senza permettere che essa muoia di asfissia. Aveva ormai concluso il suo proslogio, quando morì il vecchio abate di Bec, e i monaci decisero all'unanimità di scegliere Anselmo per la successione. Ne fu costernato e cercò di sottrarsi con ripetuti rifiuti e lacrime. Cedette solo dopo il deciso intervento dell'arcivescovo, che gli chiese di obbedire. Le preoccupazioni, naturalmente, non gli mancarono. Ad essere difficile era la situazione generale che si era creata da quando il duca di Normandia s'era impadronito dell'Inghilterra e aveva spostato su quelle nuove terre i suoi interessi e le sue cure. L'aristocrazia normanna s'era trasferita oltre Manica e i nuovi territori richiedevano fortificazioni militari e investimenti per lo sviluppo, il che allora voleva dire creare e sviluppare in Inghilterra un nuovo tessuto di insediamenti monastici. Anche Anselmo si vide costretto a recarsi ripetutamente in Inghilterra per visitare alcuni possedimenti dell'abbazia, per rendere omaggio a Guglielmo il Conquistatore e per ottenere da lui di aprire una nuova sede del monastero in terra inglese. Ne approfittò per visitare Lanfranco, che intanto era diventato arcivescovo di Canterbury. Dovunque era accolto con manifestazioni di stima e di vera fraternità, ed egli si adattava ad ogni ambiente offrendo a tutti amicizia ed aiuto. L'amicizia, quella che unisce l'uomo a Dio e gli uomini tra di loro, era la sua passione. Diceva che essa era la vocazione più profonda di ogni essere umano. Cito: cercate di procurarvi amici ovunque, né dovete credere mai di averne abbastanza, ma siano essi ricchi o poveri, unitegli tutti a voi con profondità di affetto. L'unica condizione che metteva era che essa fosse fondata sulla comune passione per la verità. Chiunque può vivere con lui, Anselmo, si considera felice, scriveva il suo segretario e futuro biografo. E Anselmo applicava a sé e a chiunque gli chiedesse consiglio la ricetta spirituale che un giorno diede a un monaco tentato così gravemente che temeva di perdere la ragione: lascia che sia Dio a provvedere a te. Così, benché aggravato da molte preoccupazioni, visse santamente anche la gravosa responsabilità dell'ufficio di abate. Ma proprio in Inghilterra l'attendeva una tempesta che Anselmo non aveva previsto. Tra i suoi ammiratori c'erano stati anche il re Guglielmo il Conquistatore e il figlio cadetto Guglielmo il Rosso. Nel 1087 costui ereditò il regno d'Inghilterra e inasprì la lotta per le investiture, approfittando della morte dell'arcivescovo Lanfranco e del fatto che a Roma il Papa Urbano II era combattuto dall'antipapa Clemente III. Le abbazie e le diocesi vennero piegate agli interessi del re, uomo violento e avido. Stremata dalle tasse e dalle confische decise dal sovrano, la Chiesa d'Inghilterra invocò allora l'intervento dell'abate di Bec, sperando nella sua autorevolezza riconosciuta anche dal monarca. Anselmo cedette ai pressanti inviti, chiese udienza al re e non gli fece mancare consigli e rimproveri. Forse impaurito per una grave malattia che l'aveva colpito, forse anche a causa della venerazione che provava, Guglielmo il Rosso non solo lo ascoltò benevolmente, ma lo nominò successore di Lanfranco alla sede arcivescovile di Canterbury. Il nostro si sentiva sgomento. Inoltre, l'elezione decisa dal re contrastava con i decreti emanati da Roma che invalidavano simili elezioni, minacciando perfino la scomunica, ma si trattava di decreti poco noti e alcuni monarchi vantavano antichi privilegi che non erano ancora stati messi in discussione. In quegli anni l'autorità del re sui suoi sudditi e i giuramenti di fedeltà che egli esigeva dai suoi vassalli, anche se abati, sembrava spesso tanto forte e sacra quanto quella del Papa e ugualmente fondata su Dio. Ma a nulla valsero le proteste di Anselmo, che tentava in ogni modo di sottrarsi. I vescovi inglesi lo consacrarono quasi a forza. Convinto di aver legato a sé Anselmo, il re s'aspettava gratitudine ed esigeva 1.000 libbre d'oro in ringraziamento della nomina. Ne ebbe un rifiuto e il rapporto tra i due si guastò in maniera insanabile. Anselmo si mostrò deciso ad applicare nella sua diocesi l'opera di rinnovamento ecclesiale iniziata a Roma dal grande Papa Gregorio VII, favorendo in ogni modo la riforma dei costumi, combattendo ogni ingerenza del potere politico in campo ecclesiastico. Solo a fatica e subendo pubbliche umiliazioni da parte del monarca, riuscì ad intraprendere il viaggio per Roma, pur sapendo che il re l'avrebbe praticamente esiliato impedendogli il ritorno. A Roma fu accolto dal pontefice, con ogni onore gli fu sempre assegnato il secondo posto dopo il Papa. In breve tempo Anselmo riscosse tra i fedeli una tale fama, anche come taumaturgo, da essere indicato come il santo. Ospite nella tenuta di un monastero di Capua, in quel dolce clima, si dedicò a completare un'opera teologica intrapresa molti anni prima e che gli stava particolarmente a cuore. L'aveva intitolata «Cur Deus Homo», perché Dio si è fatto uomo. Fedele al suo metodo, anche su tale questione, Anselmo cercò le ragioni necessarie dell'incarnazione. La necessità di cui parlava non era però in contraddizione con la sovrana libertà di Dio, ma nasceva tutta dalla bellezza del disegno divino che esigeva la conciliazione di aspetti apparentemente contraddittori. Se è vero, infatti, che il peccato dell'uomo ha un'infinita gravità perché offende un Dio infinitamente grande, infinitamente buono, e se è vero che l'uomo è incapace di riparare una tale offesa infinita, e se è vero, inoltre, che Dio non può lasciare che il suo buono e infinito disegno sia vanificato, ne segue la necessità che possano coesistere in una stessa persona sia il Dio che dà l'infinito perdono, sia l'uomo che ha bisogno di ricevere l'infinito perdono. Questa persona, dunque, non può essere altro che un Dio fatto uomo. Anselmo partecipò al Concilio di Bari, convocato da Urbano II nell'ottobre del 1098 per tentare di ricomporre lo scisma della Chiesa d'Oriente. Padre e maestro Anselmo, arcivescovo degli inglesi, dove sei? Vieni dunque in nostro aiuto, come se fossi stato mandato qui da Dio. E veramente lo sei stato proprio per questo, gridò il Papa in pieno concilio quando s'accorse che le sue spiegazioni sulla questione del figlioque non soddisfacevano i greci. E l'esposizione di Anselmo fu così bella e decisiva che, secondo quando riferisce e Abnero, suo segretario e biografo, il Papa lo lodò pubblicamente con queste parole: sia benedetto il tuo cuore e ogni tuo sentimento, sia benedetta la tua bocca e benedetto il tuo parlare. Quando Guglielmo il Rosso, improvvisamente morì trafitto da una freccia, forse per un incidente di caccia, forse per un agguato, Anselmo, preoccupato per la salvezza eterna del sovrano, soffrì al punto da dire che avrebbe preferito subire lui quella morte al posto del re. Gli altri dissero invece che Dio aveva avuto compassione della sua Chiesa e che Guglielmo, morendo, aveva alleggerito il mondo da un peso abietto. Primo si premurò di richiamare Anselmo, che finalmente poté rientrare in Inghilterra nell'anno 1100. Il dramma però ricominciò. Anselmo era portatore di tutti i divieti e delle scomuniche comminate da Roma contro le investiture, cosa di cui il nuovo sovrano non si curava affatto. Decisero di inviare a Roma una delegazione mista con rappresentanti del re e di Anselmo. La lettera che re Enrico ricevette in risposta da Roma era terribile. Le cosiddette investiture, cioè il diritto dei re ad assegnare uffici ecclesiastici, venivano condannate senza appello e veniva combinata la scomunica a tutti i trasgressori. Il documento ricordava la frase di Gesù: «Io sono la porta», e la commentava così: «Quando i re presumono di essere loro la porta della Chiesa, ne segue che coloro che entrano per loro mezzo siano non già dei pastori, ma dei ladri e dei briganti». Anselmo aveva definitivamente vinto, ma la collera del re contro di lui fu feroce. Questa volta fu lui ad esigere che Anselmo si recasse di nuovo a Roma per trattare col Papa. Intanto, alcuni emissari della corte inglese manovravano la curia di Roma per ottenere che Anselmo venisse esautorato. Il Papa si mantenne sostanzialmente fedele alle decisioni prese, ma dovette comunque addolcire i toni, e il re credette di averla avuta vinta. Poiché Anselmo rifiutava di piegarsi, Enrico gli proibì di rientrare in diocesi, condannandolo all'esilio, e gli dovette dunque restare in Francia per quasi 3 anni. Scrisse al Papa: «Non temo la povertà, né l'esilio, né le torture, né la morte, perché il mio animo è pronto a tutte queste cose con l'aiuto di Dio, pur di poter prestare obbedienza alla sede apostolica e per poter difendere la libertà della Chiesa». Solo sul finire del 1106 poté rientrare a Canterbury. Il re, avendo conquistato l'intera Normandia, aveva appagato la sua voglia di dominio e si era deciso a riconoscere l'autorità di Anselmo almeno sul problema delle investiture. Gli restavano ancora 3 anni di vita, che Anselmo poté finalmente trascorrere in pace, dedicandosi ancora agli amati studi di un tempo. Morì il mercoledì santo del 1109, a 76 anni, e un suo discepolo lo definì l'uomo più amabile del suo tempo su tutta la terra. Canonizzato nel 1690, fu proclamato dottore della Chiesa nel 1720. Giovanni Paolo II, nella sua enciclica Fides et Ratio, ha particolarmente e ripetutamente ricordato e valorizzato il magistero di Anselmo. Cito: «Per il santo arcivescovo di Canterbury, la priorità della fede non è competitiva con la ricerca propria della ragione. Questa, infatti, non è chiamata ad esprimere un giudizio sui contenuti della fede, ne sarebbe incapace, perché a ciò non idonea. Suo compito, cioè della ragione piuttosto, è quello di saper trovare un senso, di scoprire delle ragioni che permettano a tutti di raggiungere una qualche intelligenza dei contenuti di fede. Sant'Anselmo sottolinea il fatto che l'intelletto deve porsi in ricerca di ciò che ama, più desidera conoscere. Chi vive per la verità è proteso verso una forma di conoscenza che si infiamma sempre più di amore per ciò che conosce, pur dovendo ammettere di non aver ancora fatto tutto ciò che sarebbe nel suo desiderio. Sono stato fatto per vedere te e non ho ancora realizzato ciò per cui sono stato fatto». Ad Aosta si sono appena concluse le solenni celebrazioni per il nono centenario della morte di questo suo grande figlio, che fu uno dei fondatori dell'Europa cristiana, al quale è stato attribuito il titolo di dottore magnifico. Oggi si dice che il messaggio teologico di Anselmo è destinato ad imporsi nuovamente man mano che la Chiesa è chiamata ad affrontare con sempre maggiore determinazione due inevitabili sfide, l'ateismo e l'Islam. Anzitutto quella dell'ateismo contemporaneo, che pretende appropriarsi della ragione. La grande sfida di Anselmo consiste nel dimostrare che l'ateismo non è possibile se non nel silenzio totale, nel soffocamento volontario, totale e volontario dell'intelligenza e della ragione, nella chiusura della ragione umana alla questione più fondamentale e più angosciante, la questione di Dio. In secondo luogo, l'insegnamento di Anselmo potrebbe oggi essere determinante nella sfida che contrappone la Chiesa all'Islam. La concezione anselmiana della grandezza di Dio e della sua infinita adorabilità non potrà che essere gradita al mondo islamico, ma al contempo non potrà non interrogarlo il fatto che Anselmo abbia visto nell'incarnazione e nella redenzione la dimostrazione più chiara e ragionevole di questa stessa grandezza.